Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro ultimo controcanto della settimana. Oggi è venerdì 19 aprile, le notizie non sono buone, anzi sono potenzialmente devastanti. È arrivata la reazione, la risposta di Israele contro Teheran. Nella notte alcuni droni avrebbero colpito sedi iraniane. Vediamo come racconta questa storia TGcom 24. Nei giornali cartacei non c'è nulla, anzi ci sono previsioni naturalmente immediatamente smentite, a dimostrazione che i giornali italiani non indovinano quasi mai nulla. Israele attacca l'Iran, colpita una base aerea a Isfahan. Teheran dice nessun danno. Tajani, gli italiani in Iran sono al sicuro. Ecco, non so se le parole di Tajani aiutano in questo momento. Non vorrei Tajani si fassinizzasse, cioè riuscisse a realizzare esattamente il contrario di quello che dichiara. Si è trattato di un attacco limitato. L'Iran riapre lo spazio aereo preavvisando gli USA. Lo Stato ebraico ha assicurato che non avrebbe colpito i siti nucleari iraniani. Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran proprio nel giorno del compleanno della guida suprema Ali Khamenei. Nella notte sono state segnalate esplosioni nei pressi di Isfahan, dove è stata colpita una base aerea militare. Gli USA hanno confermato l'attacco, fatto sapere di non avere autorizzato Tel Aviv. Israele, dal canto suo, aveva preavvisato gli Stati Uniti dell'imminente raid, assicurando che non avrebbe colpito i siti nucleari. La IAEA ha confermato l'assenza di danni alle strutture. Una fonte dello Stato ebraico ha definito il raid un segnale all'Iran che Israele ha la capacità di colpirlo all'interno del territorio. L'attacco è stato limitato, in tutto sono stati abbattuti 3 droni sopra Isfahan. Secondo Ben Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, leader della destra radicale, l'aggressione al leader è stata moscia. Dopo averlo chiuso per precauzione, l'Iran ha riaperto lo spazio aereo. Secondo i media, l'Iran non pianifica una ritorsione immediata, lo scrive l'agenzia russa TASS. Ecco, comunque, sta di fatto che la situazione non è per nulla chiara, non è per nulla pacificata. Si cammina su un filo sottile, alimentato da irresponsabilità, da arroganza, da fanatismo. Noi non sappiamo cosa ha in mente l'Iran, se vorrà reagire a questa ennesima provocazione di Israele, che, lo ricordiamo, ha iniziato questa diatriba con l'Iran bombardando una sede diplomatica a Damasco. Gli Stati Uniti d'America continuano a coprire in maniera più o meno felpata le malefatte del governo Netanyahu, e sicuramente siamo alle prese con una nazione che è oggi guidata da un uomo senza scrupoli, che sembra avere perso il senso del limite e della misura. Un uomo come Netanyahu che può continuare a vivere liberamente soltanto scatenando una incredibile guerra mondiale. Netanyahu verrebbe immediatamente processato e probabilmente rinchiuso una volta finite le ostilità, e quest'uomo sembra saperlo perfettamente e sembra disposto a trascinare il mondo dentro un dramma nucleare pur di non rischiare di finire i propri giorni in prigione, magari processato dal suo stesso popolo che prima ancora del 7 ottobre aveva acceso i riflettori contro il primo ministro Netanyahu, accusato di corruzione. Va bene, lasciamo quindi i giornali online e andiamo a concentrarci invece nella lettura dei giornali più venduti, ovvero i giornali cartacei che vendono più copie, quelli che accompagnano oramai da anni le nostre mattinate, che illuminano il nostro percorso, che garantiscono la tenuta di una forte liberal democrazia fondata sul pensiero mai schiavo dei poteri dominanti, è davvero limpido. Cominciamo con il giornale più venduto di tutti. Magari c'è chi ci crede a queste cose che non ci credete, no? Non so se c'è qualcuno che è appena arrivato e dice: ma questo che dice? No, c'è un pizzico di ironia. Cominciamo con il Corriere della Sera di Urbano Cairo, fondato dalla Chilluciano, diretto dalla Chilluciano Fontana. Dice: Europa tra accordi e tensioni. Meloni dice: spero che a giugno l'Unione sarà diversa. Draghi ai vertici, per ora è pura filosofia. Allora, questa battuta di Meloni, che è liquidatoria nei confronti del venerabilissimo maestro Draghi, no? Repubblica riesce a leggerla come un'apertura, ecco, perché proprio sono innamorati questi dimorinari di Draghi, lo vogliono per forza a capo dell'Europa, lo spingono, lo sostengono in tutti i modi e sono riusciti, poi lo leggeremo insieme l'articolo di Repubblica, a scambiare questa parola della nostra Premier come un'apertura delicata. Dal G7 passi in avanti su contraerea a Kiev e sanzioni, c'è uno scontro sul mercato unico. Allora, io non vi nascondo che ho provato un pizzico di tristezza nel mettermi nei panni di questo povero ministro ucraino dal nome che già rappresenta un destino certo. Stiamo parlando del ministro degli esteri Kuleba, per il Kuleba, per gli amici. Allora, si sente un po' preso per il Kuleba. Allora, ora io dico, dico, ma proprio lui dovevate mandare, cioè, vedete pure, questi ucraini sono ingenui. Cioè, voi vi lamentate di essere presi in giro, no? Dagli americani, dagli europei che a parole vi difendono, come no, devi vincere, vincerai, siamo sempre con te, di Zelensky ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Cioè, vi dicono così sempre, no? Però poi, mentre quello vi mena, chi fischietta, chi ha la partita di calcetto, chi ti dice scusa non posso parlare perché ora devo andare a mangiare dai suoceri, cioè vi fanno così con voi. Di fronte a questa situazione, che obiettivamente, come dire, fastidiosa, perché non è bello per nessuno essere ingannati, essere presi in giro, allora di fronte a questa realtà, io non so se lo fate per sublimare, per esorcizzare la situazione, vi pare normale a voi ucraini mandare al tavolo Kuleba? Allora uno dice, ma lo sapete soli allora per cosa vi prendo? Drammatico appello di Kuleba. L'ipotesi di usare gli interessi sugli asset di Mosca a garanzia dei soldi dell'Ucraina. Il povero Sarcina, eppure dice, ma sto Kuleba, poveraccio, questo faccione che c'ha pure da tenerone, no? Che va in giro sempre a parlare, a chiedere, ma è possibile che lo prendete sempre in giro? Non è giusto. Poi era stato pure in Italia, mi pare, da ragazzo, Kuleba, insomma, non è bello. Antonio Tajani, vediamo. Nella qualità di presidente di turno del consesso, ha invitato Kuleba. Allora, Tajani, tu perché l'hai invitato Kuleba? Cioè, per ridere, no? Dice adesso, dopo aver parlato di cose serie, vieni Kuleba, vieni avanti Kuleba, parla, no? E gli altri sghignazzano. Cioè, perché l'hai invitato? Il ministro degli esteri ucraino ha rivolto un appello drammatico ai rappresentanti dei 7 paesi più industrializzati, e c'era pure Stoltenberg, quindi non è che non c'era nessuno, e ha fatto una richiesta precisa. Kuleba vuole che vengano distrutti tutti i missili russi, come quelli abbattuti da Israele contro l'Iran. Quindi Kuleba vuole questo. Perché non lo fate quello che dice Kuleba? Cioè, apriamo una discussione. Cioè, se Kuleba viene lì, no? Si presenta, parte da Kiev, c'è Stoltenberg, c'è il G7, c'è Tajani, presidente di turno, parla, perché se viene parla, non è che viene e sta zitto, parla, che dice? Che vuole che vengano distrutti tutti i missili russi, subito, immediatamente. E perché non lo fate? Per cosa lo prendete? Non lo fate venire se lo dovete così, insomma, scherzare. La ministra tedesca, Baerbock, ieri ha annunciato la consegna di una batteria di pentole in acciaio inox. Ah, no, no, non so, forse per i primi 50, perché ha chiamato il 51esimo, era così. C'era lì, ha detto, per i primi 50 telefonate, una batteria di pentole in regalo. Von Mastrot, mi pare che si chiama quello che lavora con Baerbock. A un certo punto, però, ha chiamato Kuleba e hanno detto: no, ci dispiace, lei è il 51esimo. Ora, magari è vero, non abbiamo prove, non lo possiamo dimostrare, non ci vogliamo avventurare in un territorio dove non siamo sicuri. Però il dubbio che non è vero che era il 51esimo Kuleba e che l'hanno preso di nuovo in giro, no? Ci sorge, perché deve essere proprio il 51esimo? Cioè, chi li ha contati? Chi so? Vogliamo i nomi dei 50 prima che hanno chiamato e hanno ottenuto le batterie in acciaio inox e anche forse quello lì, il coltello che taglia, quello lì per la carne. Il contributo più sostanzioso è atteso dagli Stati Uniti d'America. Il segretario di Stato, che si chiama Blinken, ha detto che i patriot americani saranno consegnati non appena l'Ucraina perderà la guerra, cioè appena si arrendono glieli danno. Ah no, dice, appena il congresso avrà approvato il pacchetto di aiuti. Ecco, quindi ha detto una cosa interessante, e poi a proposito di presa per il culo, dice, gli aiuti ve li diamo appena decideremo di darveli. Che poi dice che si chiama Kuleb. Forse nel fine settimana, forse chissà, forse qualcosa accadrà. Blinken insieme a Kuleb, Blinken e Kuleb hanno chiamato in causa l'Italia. Hanno detto, ma scusa, non è che lo possiamo prendere per il Kuleb sempre noi. Tajani, vieni qua, raccontala pure tu una storiella. Allora Tajani, tutto azzimato, che elegante Tajani, no, dice no, ma noi... che ti dobbiamo dare? Non ci abbiamo, si è messo le mani in tasca, si è girato le te per fare vedere, vedi qua un accendino, cioè, poi non fumo neanche, quindi non sapeva cosa dargli a Kuleb. Pare che poi gli hanno dato una fetta di bel paese, se l'è portata, è poco, non servirà come difesa aerea, però almeno nel tragitto del ritorno mangio. Hanno chiamato in causa l'Italia, chiedendo di consegnare agli ucraini il SAMP-T-X, forse. SAMP, se indovini come finisce SAMP Torino, te li danno. Provaci Kuleb, metti 10 euro. Sai mai che vinci? Che è un sistema costruito con i francesi. Quindi chi vince tra Sampdoria e Torino gioca la finale con l'Olympique Marsiglia. E a quel punto in campo neutro a Kiev alla presenza di 80.000 spettatori. Molto efficace per la difesa delle grandi città. Tajani ha risposto ai giornalisti. Stiamo valutando. Cioè Tajani non è che è uno emotivo, no? La politica non la possono fare le persone troppo emotive che non hanno tenuta psichica. La deve fare Tajani. Quindi lui... gli ha detto a Kuleb, fermati un attimo, Kuleb, stai fermo, insomma, ragiona, siediti, parliamo, stiamo valutando, ma noi non abbiamo Patriot, quindi forse neanche Patria hanno questi, ma figura di Patriot, e abbiamo inviato il nostro materiale, e che cos'è questo materiale? Non si sa, il materiale ne ha mandato Tajani. L'Italia ha 5 dispositivi, uno gliel'ha dato a Kiev, e quindi siamo a 4, gli altri sono impegnati in missione all'estero. Sul territorio nazionale ne rimane solo uno a Bari, che deve fare? Che ti dà Tajani se non c'è più niente? Però Kuleb almeno torna a casa senza la difesa aerea, ma con due novità importanti. Le riserve monetarie russe sono congelate, ecco, nonostante il riscaldamento globale, sono riusciti a congelarle nelle banche europee. Ecco, quindi non so, faranno uno scudo di rubli. Quando Putin lancia i missili, quelli apriranno la cassaforte, no, magari con tutte quelle monetine, quelle cose, interrompono oppure deviano, no, perché di metallo là, il rublo, deviano il corso del missile, può funzionare al posto del Patriot che non c'è. L'altra iniziativa viene dal Regno Unito. Il ministro David Cameron sta sondando altri stati per recuperare artiglieria pesante da girare a Kiev. L'Europa si muove. La Repubblica Ceca aveva organizzato la colletta per le munizioni. Allora, voi sapete che in ogni gruppo c'è l'organizzatore, no? Un po' alla Filini, no? Il Filini dell'aiuto all'Ucraina è la Repubblica Ceca. Quindi se vedete qualcuno che va in giro, no? A fare telefonate, a chiedere proiettili, missili, micce, bombe, cose, quelli sono sicuramente i cechi. Quindi ognuno deve portare qualcosa, no, non viene bene la riunione. La Germania porta i Patriot. La Repubblica Ceca fa la colletta, il Regno Unito porta quello che gli interessa di più, i cannoni a lungo raggio, forse Tajani porta i cannoni alla ricotta, giusto per non andare a mani nude, tutto ciò con un senso di urgenza più acuto, perché ha detto Stoltenberg che non ci possiamo permettere altri ritardi, insomma Zelensky ha un ritardo e non si sa di chi è la colpa. Stando alle indiscrezioni, il G7 non prenderà una posizione ufficiale per sollecitare Israele a circoscrivere l'attesa rappresaglia contro l'Iran. I 7 ministri hanno preso atto che Netanyahu procederà comunque, quindi se procede lui basta, non si parla, non si condanna, non si dice niente, se ha deciso così fa bene. Tutti d'accordo invece a insistere perché il governo israeliano accetti il cessate il fuoco a Gaza e lasci il via libera agli aiuti alimentari. Beh, insomma, è già qualcosa. Ecco, nel frattempo c'è un altro approfondimento, vediamo qua, ecco, le batterie le vogliono, per difendere i cieli da Putin ne servono 25, obiettivo lontano, ce ne parla Marta Serafini, ecco, quindi ci dice quello che Kuleb è andato proprio a dire precisamente dalla sua viva voce. Lui dice, dateci quei maledetti patri, dove sono? Cioè è arrivato proprio tipo l'incredibile Hulk, con un calcio, ha aperto la porta del G7, si guardava intorno, dice: dove ce l'avete il padre? Fammi vedere le mani. Non ce l'aveva nessuno, ha cominciato a girare, a aprire le cantine, a interrogare la gente, perché era proprio esasperato. Dice: li voglio, datemeli subito, chi ce l'ha, dove sono nascosti? Da quando a fine marzo il ministro Kuleba, di norma un uomo pacato, di norma è pacato Kuleba, perché è pacioso anche, no? È così, è quasi imberbe, no? Con gli occhialini, da studioso, non è che uno truce, no? Però persino lui, che è Kuleba, non ce la fa più, perché c'è un limite al Kuleba. Cioè, persino Kuleba ha un limite. È di norma è normale, invece adesso è diventato così. Kuleba lo dice: le nostre difese sono ridotte al minimo, se non ci daranno aiuti moriremo e Mosca vincerà. Quindi ha fatto la lista, ha detto: forza, vi lascio la lista qua della spesa, anzi vi mando un WhatsApp così poi non fate finta che non avete sentito. Allora gli ha scritto: vuole i Patriot, primo proprio, tipo io ad esempio quando facevo la lista da bambino per Babbo Natale mettevo sempre la pista Polistil e lui mette i Patriot, primo. Poi l'Ucraina ha 3 batterie di pentole, poche per una popolazione di milioni di abitanti che devono mangiare. Poi uno dei Patriot è schierato nella capitale per difendere Zelensky. Ne servono 25, secondo fonti del Financial Times, però si può fare anche con 7, no? Perché ne servirebbero 25, però mettine uno qua, allarga di là, stringi di qua, con 7 alla meno peggio si difendono, anche se ne servirebbero 25. Per il capo diplomatico della UE, Borrell dice che i paesi occidentali non possano cedere i Patriot è un fatto perché ne hanno pochi, ne hanno solo 100, quindi non glieli danno a lui. Eppure molti paesi europei insistono sul fatto di non potersene privare per ragioni di sicurezza, sebbene ci siano questioni economiche. Una sola unità costa tra i 2 e i 4 milioni di dollari e politiche, dice, i governi non vogliono inimicarsi parte dell'elettorato alla vigilia delle elezioni europee. Insomma, non glieli vogliono dare. Patriot all'Ucraina non gliene danno. Solo Annalena Baerbock da Berlino, viene avanti Berlino, dice che manderà una batteria, ma per il momento a Kiev non sono arrivati. E chiama il Corriere, Zelensky, perché ogni tanto si perdono. Ma prova a seguire, controlla la mail, perché ogni tanto quando ordini una cosa online non arriva, no? Perché magari non c'eri quel momento, no? Stavi dormendo, non hai sentito il citofono. Allora tu vai sulla mail e vedi che c'è tutto il percorso del Corriere che ti dice i Patriot che ti hanno promesso dove sono. Magari li ritrovi. Ecco, al momento a chi gli hanno detto che sono arrivati, però lui non li vede. E forse non li vede perché è mio, ma ci sono. Oppure li hanno dati a un altro che li ha nascosti in un'altra parte. Comunque, il mistero si infittisce. Da domenica poi, dopo che Israele ha abbattuto quasi tutti i droni e i missili iraniani, in Ucraina l'umore è peggiorato ulteriormente. Sia governo che opposizione hanno iniziato ad accusare gli Stati Uniti di doppio standard coi suoi. Allora, adesso questo si è diventato geloso, Zelensky. Dice, ah sì, io che ballavo sui tacchi, io che facevo i programmi con la chitarra, che nudo, che scrivo con la chitarra, che ho fatto di tutto, che sorrido, che sono disponibile, che ho la maglietta verde militare da 3 anni, che vado in giro come una trottola a dire sempre le stesse cose, mi trattate così, no? Come se fossi il figlio della gallina nera. A quell'altro invece, no, a Netanyahu, gli avete dato i Patriot, gli avete abbattuto tutti i missili iraniani. E chi sono io? Perché mi trattate così? Il dramma di un uomo chiamato Zelensky e non Kuleba in questo caso. Dice, eppure con l'Israele ne hanno utilizzati così tanti che hanno speso miliardi di dollari per Israele. È una differenza palpabile, quindi si sente pure palpato Zelensky a sua insaputa. Tanto più se si pensa che sono ancora bloccati al Congresso i 60 miliardi di aiuti che Kiev invoca ogni giorno. Ben Wallace, ex ministro della difesa britannica, tuona. Israele deve capire che Iran e Russia sono uniti e che c'è un altro presidente ebreo che ha bisogno di aiuto. Allora, Israele, ma perché te li vuoi tenere tutti tu, questi missili che intercettano? Ma perché non ne danno un poco a Zelensky, che è pure ebreo, anche se era, diciamo, aveva come gruppi organici nel suo sistema di potere forze palesemente naziste, come il battaglione Azov, Pravi Sektor, ma questi sono dettagli. Perché non lo aiuti e te li tieni tutti per te? E mandate il povero Kuleb in giro, che poi se ne torna con un pugno di mosche in mano e con un assegno circolare che nessuno neanche gli cambia. Insomma, non avete cuore. Andiamo avanti. Mi sono intristito stamattina a pensare a questo. Ora dov'è Kuleb? È ritornato a casa? Chi l'ha accompagnato? Andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani, giornale di Maurizio Sambuca Molinari, apre sulla questione dell'aborto, destra divisa. La maggioranza respinge, ma perde i pezzi sull'ordine del giorno presentato dal PD contro i pro-life nei consultori. Si astengono 15 dei 37 deputati leghisti presenti, compreso il capogruppo Molinari, solo omonimo del più noto e brillante direttore di Repubblica Sambuca. La Premier: non voglio cambiare la 194. Fine vita, il governo contro l'Emilia Romagna. Schlein dice: serve la legge. Serve la legge. Andiamo avanti, perché vedete, quando dice una cosa la Repubblica, ecco, in genere si avvera, no? Perché voi sapete che si avvera l'esatto contrario, perché questi hanno una capacità di sbagliare tutte le previsioni che è eccezionale, a proposito di fake news. Quindi questo giornale verosimilmente sarà stato chiuso ieri, no? Attorno alle 11, alla mezzanotte al massimo, ma dubito che questi lavorino fino a mezzanotte, diciamo le 11. E hanno avuto il coraggio di scrivere che non ci sarà un attacco prima della Pasqua ebraica. Ecco, dopo 4 ore naturalmente c'è stato. Se avessero scritto imminente l'attacco israeliano, naturalmente non ci sarebbe stato. Minacce incrociate sui siti nucleari, ONU, veto americano sullo Stato palestinese. Paolo Brera da Tel Aviv. Gli USA pongono il veto alla risoluzione per riconoscere la Palestina come membro a pieno titolo. La decisione presa nel Consiglio di sicurezza di ieri sera a seconda degli auspici del suo stretto alleato Israele, ma spegne un'altra flebile candela per la de-escalation nell'area. Insomma, gli Stati Uniti stanno cercando di recitare troppe parti in commedia, no? E da una parte Biden fa recita il ruolo di quello comprensivo, no? Ma siamo contrari all'uccisione di tutti i palestinesi, ma perché dovete consumare un genocidio? Ma fermatevi, ma li potete uccidere con più garbo, con più educazione, in guanti bianchi, senza, diciamo, questa violenza che poi indigna quella parte di mondo, del sud globale, che noi riteniamo tutto sommato inferiore e barbarico, ecco, ma non lo diciamo perché vogliamo sembrare progressisti e tolleranti, ma eppure lo fanno, che poi quando si va alla sintesi, quelli che continuano a coprire il genocidio in atto sono proprio gli americani. Poche ore prima che si votasse, il ministro degli esteri turco, Hakan Fidan, aveva incontrato a Doha il capo dell'ufficio politico di Hamas, Haniyeh. Ecco, a quest'uomo Israele ha ucciso figli, nipoti, mi pare che non si sia indegnato nessuno per queste pratiche. Cioè, è possibile che quando sono le cosiddette democrazie a mettere in piedi operazioni che ripugnano le coscienze di tutti gli esseri umani, a prescindere dalla geografia, dalla storia, dalla nazione, dal colore della pelle, non ci sia uno che scriva un pezzo dicendo è vergognoso colpire il capo politico di Hamas uccidendogli i bambini piccoli? Vi sembra un atteggiamento normale? Qual è la differenza tra questo atteggiamento e quello di Brusca, ad esempio, che scioglie nell'acido il figlio del pentito Santino Di Matteo? Cioè, qual è la differenza? Me lo spiegate? Non sono uguali gli atti, il metodo non è uguale. E perché chi ammazza i figli, i nipoti, i bambini dell'avversario politico viene trattato come se fosse un galantuomo, mentre correttamente uno come Brusca viene ricordato come un uomo senza senno, un uomo crudele, un uomo che ripugna le coscienze di chiunque. Perché? Perché? Lo so io perché. Haniyeh ha annunciato che accetta la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 67 e che in tal caso Hamas è pronta a deporre le armi. Dopo l'attacco israeliano all'ambasciata iraniana di Damasco e la pioggia di missili scagliati sabato notte da Teheran contro Israele, ora a tenere tutti con il fiato sospeso sono le minacce reciproche di puntare i missili sui siti nucleari dell'altro e di fare fuoco. Dice: la rappresaglia ci sarà e sarà dura, ogni opzione è sul tavolo. L'ha detto ieri l'ex capo del Mossad, che si chiama Zohar Palti, precisando che la corsa iraniana all'atomica fa parte degli obiettivi possibili. Dice: abbiamo il dito sul grilletto, dice il generale Ahmed Hag Talab delle guardie rivoluzionarie iraniane, se il regime sionista agirà contro i nostri centri e impianti nucleari affronterà la nostra reazione. Continua questo articolo dicendo, perlomeno però questo Brera ha il buon senso di ricordare la cronistoria degli eventi in termini poco più seri, perché in genere questi giornalisti occidentali danno l'impressione che l'Iran abbia mandato questi droni contro Israele così, solo perché sono cattivi, sono violenti, e invece Brera oggi ricorda che tutto parte dal blitz contro l'ambasciata di Damasco per colpire alcuni tra i sospetti ispiratori del 7 ottobre, era stato studiato già 2 mesi prima. Quindi la teoria è che Israele abbia colpito la sede diplomatica iraniana a Damasco, che dovrebbe essere protetta da immunità totale, secondo le regole del diritto internazionale, perché sospettava che all'interno ci fossero alcuni ispiratori della mattanza del 7 ottobre. Ma così si può giustificare. Che prove avete? Chi erano? Secondo quali indizi lanci questa boutade? Israele aveva analizzato le possibili reazioni iraniane e le contromosse, sebbene sia rimasto sorpreso dalla portata della replica di Teheran. Sarebbe stata una telefonata tra Netanyahu e Biden a fargli cambiare idea, dice la sensibilità diplomatica, ha avuto la meglio, ha spiegato la TV di Stato Cannes. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che per convincere gli israeliani a moderare la risposta, gli USA avessero dato il via libera all'attacco a Rafah nella striscia. Ecco, questa sarebbe una bella idea. Dice no, ma fai una cosa, se proprio devi ammazzare qualcuno, non ammazzare gli iraniani, c'hai i palestinesi là, che ormai ne hai ammazzati 50.000, ne ammazzi altri 200.000, non se ne accorge nessuno, no? Ormai è una questione aritmetica, non è più una questione umanitaria. Quindi, se proprio ti devi sfogare, gli avrà detto l'America, ammazza quelli, tanto, chi li pensa quelli? Una versione attribuita a fonti dell'amministrazione americana, ecco, sono sempre molto dolci. Dopo un lungo silenzio è stata smentita dalla Casa Bianca e come è ufficiale che siano in corso incontri su Rafah per la questione sicurezza. Non ci sono conferme neppure della versione iraniana, secondo cui Teheran avvertì l'America prima di attaccare Israele attraverso la missione diplomatica svizzera. Resta l'incertezza, secondo Washington, l'attacco israeliano è improbabile che avvenga prima della fine della Pasqua ebraica. Ecco, infatti, è così improbabile che è arrivato subito. Va bene, cari amici, questo è quanto. Questa è la situazione. Bene, diciamo, ma non benissimo. Niente, non si rassegnano. Questi qui non si rassegnano. Vogliono Draghi per forza. Se lo sognano la notte, lo pensano, lo cercano, bramano, anelano, ululano. Forse c'è la luna piena sui tetti, pensando a Draghi, non ce la fanno. Sono in preda proprio a un'eccitazione profonda. Lo vogliono a tutti i costi. C'è Molinari che è irrefrenabile, non conosce proprio momenti di calma. Porta aperta di Meloni a Draghi. Allora, non è vero, cioè, non è proprio vero. Sapete quando uno è così innamorato, no? E l'amore lo acceca, anche se quella dice non ti voglio, non mi piaci, non, dice, no, ma lo dice così perché si fa cortesia. Non è vero, se non ti vuole, non ti vuole. No, non è che c'è un retropensiero. Ora Meloni ha detto che non lo vuole, che è solo filosofia, ma Molinari, così innamorato com'è, ha capito che invece lo vuole. Porta aperta. Ma se ne parli solo dopo il voto. La Premier, alla conclusione del Consiglio dell'Unione Europea, dice contenta che si discuta di un italiano al vertice delle istituzioni europee. Ma che è di un italiano? Cioè, così alla Toto Cutugno, sono un italiano vero. Cioè, che vuol dire? Si discute del venerabile Draghi, no? Un italiano, sì, uno così che passava. Giorgia promuove il piano Letta, ci dice che l'Europa va cambiata. Bello il piano Letta. Scontro sull'armonizzazione del mercato unico dei capitali. Allora, Tommaso Ciriego. Io non so se lui ha capito così o gli avrà detto al direttore, direttore, non è che ha detto che lo vuole Meloni, non l'ha detto, dice no, scrivi che lo vuole lo stesso, ma come faccio? Dice Ciriaco, scrivi che lo vuole perché sicuramente lo vuole. Quindi noi non sappiamo se è Ciriaco che ha capito così o se purtroppo per non dare un dolore al direttore Molinari ha dato questa chiave di lettura. Comunque l'articolo è questo. Arriva fin dove può arrivare, cioè come dire, lo vorrebbe, no? Tipo vorrei ma non posso, cioè più di là non mi arriva fino a qua, non potete pretendere che arrivi fino a Bruxelles, arriva fino a qua. Ricalca quanto aveva detto il giorno precedente Macron, lodando Draghi, quindi lo loda, e già è una notizia, non è che lo infama, dice no, ci piace, come no, Draghi, sì, è un personaggio di grande livello, quale italiano non ama? Quindi lo amiamo pure noi, questo è agli atti, no? È prodromico a questa premessa al ragionamento successivo. Io sono contenta, dice, che si parli di un italiano al vertice delle istituzioni europee. Cioè, per lei basta che sia italiano e è orgoglioso. Ad esempio, se qualcuno propone Hermonnez a capo, lei dice, mi va bene, è italiano oppure Bombolo? Sì, mi piace, sono felice, sono fiero che si discuta di queste personalità italiane, perché è sempre un italiano vero. Ma aggiunge che fino al 9 giugno questo dibattito è filosofia. Spero che quando ci incontreremo a giugno, dice Meloni, l'Europa sarà diversa. Ecco, magari sarà devastata dalle bombe nucleari russe, perché se continuate così, insomma, potrebbe anche essere diversa, cioè potrebbe essere anche un cumulo di macerie. La Premier si ritrova nel piano Letta, in quello stilato da Draghi. La leader sostiene che sono gli altri ad avere cambiato idea, ma la sostanza non cambia. Dice: quello che mi interessa è che ci sono due persone europeiste che ci dicono che l'Europa va cambiata. Ora, ve la ricordate la Meloni quando era all'opposizione cosa diceva? Giustamente Repubblica se la ricorda pure, no? Che parlava, dice, parlava di Italia fuori dall'euro, no? La Meloni parlava di nazionalismo imperante senza cessioni di sovranità, ecco, ma adesso invece è diventata persino una fan del manifesto di Ventotene. Perché questo? Perché evidentemente per restare nel posto dov'è deve fare cose che altri si aspettano. E così, insomma, purtroppo funziona così. Ma fino a quando gli italiani continueranno a darle fiducia, nonostante queste piroette effettivamente imbarazzanti, lei avrà gioco facile nel presentarsi come una donna che difende gli interessi nazionali. Ovviamente Giorgia si aspetta la domanda su Draghi, ma quando arriva risponde con diplomazia. Dice: una persona autorevole, ecco, questo dibattito è buono per titoli dei giornali, non per fare campagne elettorali. Non mi troverete mai tra quelli che tentano di decidere chi fa che cosa prima che i cittadini votino. Sono parole che ricalcano quelle pronunciate da Macron a proposito della carta Draghi, ma anche dalla premier estone, ecco, l'ex cantante lirica Callas. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, ripete la Presidente, per questo non partecipo al dibattito. Ora, anche qui però, dire che il volere dei cittadini conta di più di quello di Molinari, no? È arrogante, Giorgio. Se Molinari lo vuole, può valere di più la decisione, non so, di cittadini così normali che lavorano, si alzano la mattina, rispetto a quello che vuole Molinari, che magari interpreta anche i convincimenti più profondi del suo editore John Elkann. Per cui mi sembra che la tua dichiarazione sia, come dire, un pochino temeraria, cioè lo vogliono i cittadini, ho capito, ma chi conta di più, Molinari o il volere dei cittadini? Cioè, di che parliamo? Chiudiamo la rassegna di oggi, cari amici, con il Fatto Quotidiano, il giornale di Marco Travaglio. Voltagabbana nell'Unione Europea. L'Italia record, dice, con 29 cambi di casacca, il 40% dei 76 eletti, altri 13 hanno lasciato. Però la notizia più importante è la seguente. Gli altri giornali l'hanno totalmente occultata questa notizia, no? Il Fatto la dà, ma vi invito a riflettere su due aspetti: su come gli altri giornali mainstream abbiano cancellato questa notizia, che è gravissima, e su come gli altri giornali mainstream si sforzino ogni giorno di inventarsi crimini contro l'umanità dei russi di Putin e gli stessi giornalisti si girano dall'altra parte quando invece Israele utilizza bombe al fosforo bianco. Sapete cosa sono le bombe al fosforo bianco? Sono una cosa che soltanto, diciamo, gente senza anima potrebbe pensare di utilizzare. Sono armi vietate dalla legge internazionale e ricade una vergogna infinita sulle persone che utilizzano questo tipo di armi. Però gli altri tacciono, mentre perlomeno il Fatto riporta questa notizia. I media libanesi, dice, ieri notte colpiti con ordigni vietati, l'Iran minaccia, pronti a bersagliare i siti nucleari. Israele attacca col fosforo bianco, dice, scontro con gli USA su Rafah. Israele torna a lanciare bombe al fosforo in aree popolate da civili nel sud del Libano, dice, una pratica considerata illegale dal diritto umanitario internazionale. La denuncia arriva ieri dai media libanesi che citano testimoni, fonti locali nella zona di Qiam, nel sud del Libano, dove nella notte tra mercoledì e giovedì l'aviazione israeliana ha sganciato ordigni incendiari al fosforo bianco. Dice, da ottobre a oggi sono state numerose le circostanze in cui organizzazioni locali e e internazionali hanno denunciato l'uso di bombe al fosforo in aree civili libanesi e della striscia di Gaza da parte di Israele. Ecco, non c'è nessuno di tutti questi scienziati, da Cazzullo, Galli della Loggia, Pane Bianco, non so chi altro c'è su Repubblica, Molinari, non c'è nessuno di voi che vuole dire una parola sull'utilizzo del fosforo bianco. Ma quando vi dovevate inventare l'utilizzo delle armi chimiche di Saddam, lì ogni giorno facevate titoli sdegnati, no? Quando dovevate presentare Assad come uno che gasa il suo stesso popolo, lì vi impegnavate ogni giorno nello scrivere bugie coordinate dai soliti servizi di intelligence angloamericani. Adesso invece che le bombe al fosforo bianco le manda davvero, non in astratto. Israele, avete perso tutti la parola, vi fa male la mano, avete i crampi alla mano, non riuscite a scrivere. Dietro le quinte, però, scrive il Wall Street Journal, premerebbe su Israele, ecco, dice, vabbè, dice, gli americani hanno detto di no a uno Stato palestinese, però secondo il fatto premerebbero affinché Israele riconosca lo Stato palestinese in cambio di un riconoscimento ufficiale dello Stato ebraico da parte dell'Arabia Saudita. Gli Stati Uniti, dice, con Israele si mostrano fermi nel sostegno di sempre, ma pare non vogliono cedere sulle due questioni più spinose, l'offensiva via terra a Rafah e il dossier Iran. Dice, a Rafah si sono rifugiati oltre metà degli abitanti della striscia, l'ipotesi di un'invasione dell'esercito israeliano è osteggiata dalla comunità internazionale. Capitolo Iran, evitare un conflitto regionale che può essere devastante per l'area e per il mondo intero, lo dice il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha preso la parola al Consiglio di sicurezza. L'Iran mette in guardia Israele dall'attaccare le sue centrali nucleari, questo l'abbiamo già vista, questa storia. Dice, se il regime sionista vuole usare la minaccia di attaccare i centri nucleari del nostro paese come strumento per fare pressione sull'Iran, il colpo che riceveranno sarà ricordato nella storia. Questo è il messaggio arrivato dal comandante del Corpo di Protezione e Sicurezza dei Centri Nucleari Iraniani, il generale di brigata Ahmed Haq Talab. Alla fine, la minaccia giunge mentre il mondo ha gli occhi puntati su Israele in attesa di una possibile reazione che è poi effettivamente arrivata nella notte. Lo Stato di Israele dovrebbe sapere che ha libertà di azione per fare ciò che vuole, ha detto il ministro della Difesa Gallant, mentre il premier Netanyahu, incontrando l'intelligence nazionale, ha lanciato appelli all'unità davanti alla minaccia dell'Iran. Vi segnalo in conclusione questo articolo firmato sottosopra da un giornalista che evidentemente vuole rimanere anonimo, dice, eleggiamo eurodeputati utili come i 50 contro Big Pharma. Ecco, mi fa piacere che il Fatto Quotidiano, che pure ha cannato pesantemente in epoca psicopandemica, fiancheggiando le operazioni illiberali, ingiustificate del duo Conte Speranza, forse poco a poco hanno cominciato a migliorare il tiro quando è arrivato Draghi, ma davvero in maniera impercettibile. Comunque, fa piacere sapere che oggi ospitino una analisi corretta contro lo strapotere di Big Pharma. Dice, non tutte le brutte notizie vengono per nuocere, qualcuna serve per andare a votare. Prendi la bocciatura al Parlamento europeo dell'emendamento per l'istituzione di una infrastruttura pubblica per la ricerca farmacologica e biomedica, una specie di CERN della salute, che avrebbe potuto recuperare la stortura palese nel rapporto tra UE e Big Pharma, lobby tra le più potenti al mondo. Ecco, questa European Medicine Facility, così si sarebbe chiamata, è una delle proposte cruciali per garantire il diritto alla salute della cittadinanza europea, un diritto fondamentale sempre più minacciato, non solo da possibili pandemie, dall'attuale impreparazione ad affrontarle, come testimonia l'indagine aperta sulle dinamiche non trasparenti per l'acquisto di vaccini per il Covid, ma persino dall'inevitabile scorrere del tempo. Ecco, che si comincia a parlare dell'opaco acquisto dei vaccini da parte di von der Leyen, che si scambiava messaggini con Burla, anche sul mainstream, è una cosa importante. C'è un'inchiesta aperta su questo contro von der Leyen, un'inchiesta molto tacitata dal sistema mediatico, però sarebbe importante seguirla. Basti dire che da ora al 2100, racconta il libro Quale Europa, gli over 65 aumenteranno di 4 milioni ogni decennio, fino a essere in tutto 130,3 milioni. Crescerà il numero di persone che avranno bisogno di servizi sanitari e assistenziali, mentre diminuisce la forza lavoro che con le imposte finanzia le prestazioni. Allora, anche questa è una cosa non vera, cioè l'idea che sia il gettito dei cittadini a coprire le spese è una enorme stupidaggine. Uno Stato che ha a disposizione una moneta fiat, una banca centrale autonoma, può immettere tutta la liquidità che serve per coprire le spese. Naturalmente un eccesso di moneta in mancanza di produzione reale comporterà il fenomeno dell'inflazione, ma i soldi non iniziano e non finiscono, è una scelta di politica economica decidere, diciamo, come utilizzare la leva monetaria, quando però lo Stato mantiene la sovranità economica. Quindi anche il fatto, insomma, evidentemente conosce poco il funzionamento della macroeconomia. Il CERN della salute necessiterebbe di un investimento di 7 miliardi di anni e avrebbe come missione la ricerca e la messa in produzione di vaccini e farmaci, sottraendoli al dominio di profitto di Big Pharma, che solo dagli opachi contratti per il siero anti-Covid ha incassato 100 miliardi. Cosa c'è di buono allora nel fatto che la proposta sia saltata? Dice: per capirlo bisogna ricostruire la storia, guardare alle prossime elezioni europee, che troppo spesso vengono considerate più un test sul governo nazionale che un'occasione di cambiamento. Ma così non è. È stato infatti grazie a 50 euro parlamentari, per lo più italiani, ma non solo, che l'emendamento è stato portato al voto dopo l'affossamento avvenuto in Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, con tanto di risvolti da Libro Giallo. Dice: il rapporto che segnala l'utilità della struttura è stato fatto sparire dal sito dell'apposita commissione, poi ripubblicato solo dopo veementi proteste. La volontà di quei 50 parlamentari si è rafforzata al momento del voto, riuscendo a coinvolgere molti altri colleghi. Dice: il risultato ha contato 156 sì, non abbastanza, ma la prova, l'ennesima, che l'Unione Europea si trova davanti a un passaggio stretto. Dice: le elezioni di giugno potranno consolidare una spinta autoritaria, confermare il recinto stretto del neoliberismo, spingere la giustizia sociale e ambientale, ecco, per un'Unione inclusiva e votata alla pace. Ecco, insomma, questa è lo scrive il Forum per le disuguaglianze, le diversità. Insomma, ci sono dei passaggi che non sono completamente condivisibili in questa analisi, però mettere al centro della polemica gli interessi di Big Pharma non è semplice, perché Big Pharma finanzia molti giornali, centri di ricerca, quindi insomma utilizza la violenza del potere finanziario per avere sempre buona stampa. Il fatto che qualcuno comincia a mettere in discussione in maniera chiara il ruolo di queste grandi multinazionali del farmaco, non possiamo non salutarlo con soddisfazione. Grazie cari amici per aver guardato l'ultimo controcanto della settimana. Con il controcanto ci vediamo la settimana prossima. Siamo entrati nell'ultima settimana prima della fine della raccolta firme. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Se volete aiutarci, chiamate uno di questi numeri a seconda della vostra regione di residenza per dare una mano a Democrazia Sovrana Popolare nel completare una complicatissima raccolta firme per le elezioni europee. Vi invito inoltre ad acquistare l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, eccolo qua, contro natura. Magari ancora meglio, abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it, perché dobbiamo salvare il nostro progetto editoriale, che sta vivendo una fase di crisi preoccupante. Vi invito infine ad aiutare Visione TV se apprezzate il nostro lavoro, se apprezzate i nostri sforzi gratuitamente offerti a tutti. Aiutateci con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.